Mentre il procedimento per commissione deliberante è previsto dalla Costituzione, poi leggeremo le norme, e sono stati i regolamenti parlamentari a inventarsi il procedimento per commissione redigente. Hanno ritenuto di poterlo fare perché questa è una forma, come dire, intermedia tra i due procedimenti previsti in Costituzione, quello per commissione referente e quello per commissione deliberante. La commissione redigente è una bella cosa, ma come spesso capita le belle cose non funziona molto. Perché? È una bella cosa perché dice la commissione: tu esaurisci le tre letture, per cui ti incarichi di tutta la approvazione in via definitiva degli emendamenti e dell'articolato, ma lasci all'Aula la votazione finale, cioè l'Aula si risparmia due delle tre fasi del procedimento davanti ad esse. Vi arriva un progetto di legge che è già stato discusso articolo per articolo, è già arrivato a una versione finale definitiva. Per cui a questo punto l'Aula ha solo da esprimere il suo sì o sul no, il suo no sulla legge nel suo complesso. Perché non funziona? Qui non c'è scritto. Perché non funziona? Sì, c'è scritto. Vedete, il problema è chi decide sull'assegnazione. Quale dei tre procedimenti si sceglie? Chi è che decide se un procedimento, se un certo disegno di legge va in commissione referente, deliberante o redigente? Qui il Senato e la Camera hanno procedure diverse. Il Senato ha una procedura tutta basata sulle scelte del Presidente, per cui è grasso oggi come oggi a decidere dove va il progetto di legge. Il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, comunicazione, singoli disegni di legge alla deliberazione delle commissioni permanenti. Il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservate all'Assemblea la votazione finale con solo dichiarazione di voto. Dopo la comunicazione che il Presidente fa al Senato, alcuni senatori possono chiedere che l'esame sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare le linee direttrici del lavoro della Commissione. Però vedete che qui è una responsabilità del Presidente della Camera decidere il binario. Ovviamente si consulterà con i gruppi. Alla Camera invece il procedimento è molto più complesso. Il Presidente può proporre alla Camera che il progetto vada in sede legislativa, cioè in sede deliberante. La proposta è scritta all'ordine del giorno della seduta successiva. Se vi è opposizione, intervengono e poi si vota per alzata di mano. Oppure il governo può bloccarla. Per la commissione redigente non è il Presidente, ma è la stessa Assemblea che può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire la competente commissione la formulazione degli articoli, riservando a se stessa l'approvazione finale. Cioè, in sostanza, nella Camera dei Deputati il meccanismo è questo, che l'Assemblea, finita la prima parte, la prima lettura, l'Assemblea, per cui prima ha lavorato la Commissione, l'Assemblea finisce la prima lettura e dice: non passiamo alla discussione della seconda lettura, ma solo questa fase la mandiamo in commissione. Dopo il lavoro della commissione torna all'Aula, che si esprime sulla votazione finale. È un sistema per liberarsi della complessità, certe volte anche tecnica, della discussione articolo per articolo. Però vedete che è un meccanismo depotenziato, perché la Commissione ha lavorato, l'Assemblea discute se andare avanti oppure no. A questo punto dice: ho capito, gli articoli sono complessi, la Commissione ci fa una proposta. L'Assemblea non discute più gli emendamenti a questo punto, ma semplicemente alla votazione finale. Questo meccanismo finisce con essere poco significativo ed è anche relativamente poco seguito. La Costituzione ci pone alcune garanzie. Articolo 72, che pone la cosiddetta riserva di assemblea. Questa è tipica domanda di esame. Che cos'è la riserva di assemblea? La riserva di assemblea è un meccanismo, una disposizione costituzionale che dice semplicemente che alcune materie, o meglio alcune leggi, non possono essere approvate se non tramite il procedimento ordinario. Per cui le commissioni non possono occuparsene né in sede deliberante né in sede redigente. Sono quelle in materia costituzionale elettorale, quelli che contengono una delegazione legislativa, e vedremo la prossima settimana cosa significa, quelle che autorizzano i trattati e quelle che approvano i bilanci. Tutto il resto è delegabile alle commissioni. Solo queste materie sono materie su cui non ci può essere una eccezione al procedimento ordinario. Articolo 72 nel suo testo complessivo parla della commissione in sede referente, parla della commissione in sede deliberante e poi ci dice, alla fine ci parla della riserva di assemblea. In mezzo c'è una norma importante che ci apre un panorama sulla funzione del governo. Anche in tali casi, per cui in caso in cui l'approvazione del disegno di legge sia affidato alla commissione deliberante e quindi anche redigente, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera. Se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa. Vedete? Il meccanismo è un meccanismo di garanzia. È vero che sta il Presidente al Senato e il Presidente con eventualmente un voto della Camera alla Camera decidere qual è il procedimento. Ma qui c'è una garanzia delle minoranze e del governo che si torni al procedimento ordinario. Le minoranze è ovvio che interesse abbiano. Si parla di una minoranza di un decimo, che è una piccola minoranza della Camera, o una minoranza di un quinto, cioè il 20% dei membri della Commissione, che vedendo che la discussione sta marcendo, che ci sono troppi interessi corporativi, che si sta perdendo di vista l'interesse generale, possono chiedere blocca il procedimento e il procedimento torna in aula. È un diritto che hanno. Il Presidente è tenuto a riportare il procedimento in aula. Deve riscriverlo all'ordine del giorno dell'Aula. E questo si spiega con una ovvia considerazione della prevalenza dell'interesse generale. nell'aula ci si trova di fronte a tutti coloro che sono stati eletti, per cui se i medici stanno facendo una legge che migliora la condizione dei medici fregandosene quella dei pazienti, qualcuno dentro il Parlamento o dentro la Commissione può dire no, voglio che questa cosa sia portata via dalla Commissione dei medici e riportata in aula. Questo è il senso della cosa. Più difficile capire che interesse abbia il governo. Perché il governo può essere interessato a riportare in aula una questione che viene discussa in commissione? Incominciamo a vedere esattamente di che cosa si tratta quando si parla di governo. Finora vi ho sempre parlato di governo, ma non vi ho mai molto mirato l'attenzione su che cosa sia il governo. Questo è il momento in cui conviene parlarne. Si dice che il governo sia un organo complesso e diseguale. Questa è teoria dogmatica, bellissima, la dogmatica del diritto pubblico. E a questo punto vi introdurrei alcune nozioni che sono contenute nel manuale, forse nel primo capitolo, nel secondo capitolo, non ricordo, e che vi prego di prestare un po' d'attenzione. Soprattutto lei, se ne va a prendere un caffè al bar, mi fa questo favore? Perché se viene qua a chiacchierare, se ne sta al bar, mio ospite. Allora, il problema di che cosa sia il governo mi costringe a introdurre il concetto di organo e il concetto di ente. Terminologia precisa, terminologia tecnica, altamente elaborata. Potrei fare ancora un passo avanti, parlarvi di chi siano i soggetti. I soggetti giuridici, questo lo studierete a diritto privato. Chi è il soggetto giuridico? Per esempio, il feto è un soggetto giuridico? La salma è un soggetto giuridico? L'associazione Amici del Salame con l'Aglio è un soggetto giuridico? Non sono problemi banali, perché essere soggetto giuridico vuol dire essere, definizione da manuale, soggetti di diritti e di doveri. Per cui la soggettività è una nozione fondamentale per il diritto. Per esempio nel diritto internazionale sono soggetti di diritto internazionale solo gli stati, con qualche eccezione. Nel diritto interno sono soggetti giuridici o quelli privati o quelli pubblici. Quelli privati sono i due tipi, sono le persone fisiche e le persone giuridiche. Persone fisiche sono tutti quelli che nascono, ma sono titolari di interesse nel momento della nascita, finiscono i titolari di diritto nel momento della morte. Non apro il capitolo di cosa sia la nascita, cosa sia la morte, ma se magari la cosa vi sconvolgerà, ma nascita e morte non sono né concetti morali né concetti medici, ma sono concetti esclusivamente giuridici. È il diritto che ci dice quando uno nasce e quando uno muore, il diritto e nessun altro. E lo dice perché ha un interesse a definire che cos'è la persona giuridica, chi è soggetto del diritto. Per cui le persone fisiche sono uomini e donne, le persone fisiche invece sono, le persone giuridiche invece sono persone artificiali. Tipiche persone giuridiche sono le società. Alcuni tipi di associazione e così via. Per cui sono enti che hanno una soggettività giuridica pur non essendo persone fisiche. E questi sono i soggetti di diritto privato, che sono capaci di avere diritti e doveri. Alcuni di questi hanno anche la capacità giuridica, cioè la capacità di produrre situazioni giuridiche. Il bambino nasce ed è un soggetto di diritto, ma fino al compimento del 18° anno non ha la capacità, la completa capacità ad agire. Non può comprarsi una macchina, non può stipulare un contratto, per avere rapporti di lavoro deve avere almeno 14, per sposarsi almeno 16 e così via. No? Per cui la capacità giuridica è una capacità limitata, di conseguenza c'è un altro soggetto che una volta si chiamava tutore, adesso si chiama amministratore di sostegno, che agisce per conto suo. Se uno diventa scemo perde la capacità giuridica, la capacità d'agire, ma non perde la personalità giuridica, è sempre centro di imputazione dei diritti e dei doveri, ma per lui agirà il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno. Bene, lo stesso problema l'abbiamo sul campo pubblico, con un aggravante, che i soggetti pubblici sono tutti soggetti artificiali e sono enti. L'ente è un soggetto pubblico che ha personalità giuridica, cioè può essere centro di imputazione di diritti e doveri. Per esempio, in questa baracca qui, l'ente è l'università. L'università ha capacità giuridica. Il comune ha capacità giuridica, la provincia, la regione, lo Stato, l'ente previdenziale. Ed è una legge, una semplice legge dello Stato, che ci dice chi sono gli enti che hanno capacità giuridiche, così come ce lo dice dei soggetti privati, è il codice civile che ci dice chi è persona giuridica. Per cui una legge può istituire una certa organizzazione come ente, dicendo quello è titolare di diritti e doveri. Gli enti agiscono tramite organi. Che sono degli uffici attraverso cui l'ente agisce. Chi è l'organo che agisce per conto dell'ente università? Il rettore. È lui l'organo. L'università è strapiena di uffici, ne abbiamo fin troppi. Questi uffici servono per far funzionare l'ente, ma non hanno capacità d'agire. La capacità d'agire è del rettore, che è il soggetto che agisce per conto dell'ente, alla rappresentanza dell'ente. Lo Stato è uno degli enti, così come lo è la regione e gli altri che vi ho citati, università, e anche lo Stato ha degli organi. Per esempio, sul piano internazionale agisce tramite il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica che ratifica i trattati, perché i trattati sono atti giuridici di diritto internazionale che per essere perfetti devono essere firmati dal legale rappresentante dell'ente di quell'ordinamento, che è lo Stato. Così come la società XY, la società per le azioni, agisce tramite l'amministratore delegato o il presidente, cioè lo suo statuto a dire quali sono i soggetti che possono firmare obbligando l'associazione, nel nostro ordinamento lo Stato agisce tramite il Presidente della Repubblica sul piano internazionale. la regione tramite il presidente della regione, cioè c'è una persona fisica, perché poi è chiaro che ci deve essere una persona fisica a fare le cose, senza le zampine non succede niente, è la persona fisica che agisce nella qualità di organo di quell'ente. Bella la dommatica, eh? Fantastica. Queste cose naturalmente bisognerebbe saperle, averle digerite e usarle con tutta facilità. Purtroppo invece non sempre questo avviene. Allora, tra questi organi, uno degli organi più importanti, sono partito da là, per cui ricancelliamo tutto, e ci poniamo la domanda: lo Stato e l'ente pubblico in genere, attraverso quali organi agisce? Abbiamo visto che per il diritto internazionale è tramite il Presidente della Repubblica che agisce. Nel diritto interno gli organi dello Stato sono diversi. Il governo è un organo, la Camera è un organo, il ministro è un organo. Sono tutti soggetti che agiscono per conto dello Stato. Quando il ministro firma, impegna lo Stato. Voi fate un concorso pubblico e c'è un soggetto che alla fine firma gli atti di nomina. Quella nomina deriva dall'organo che può agire all'esterno, cioè può impegnare l'ente, impegna l'ente nell'ordinamento giuridico. Sempre in termini di dommatica, possiamo distinguere organi monocratici da organi complessi. Per esempio, il Presidente della Repubblica è un organo monocratico, ce n'è uno di Presidente della Repubblica. E così anche la Corte Costituzionale, per esempio. Non così i giudici. I giudici sono l'ordinamento giudiziario, è un organo complesso, così lo è il governo e così è per esempio il Parlamento. Ci sono due camere, non una. La dommatica distingue tra organi complessi e uguali e diseguali. Le camere sono organi complessi uguali, per cui il Parlamento è un organo complesso e uguale, composto da due organi che hanno gli stessi poteri. Finalmente arriviamo al governo, che è un organo complesso disuguale. E perché è un organo complesso disuguale? Perché è composto da altri organi con diverse composizioni. E siamo qui. Governo. La legge 400 dell'88, del 1988, ci dice che cos'è il governo. E ci dice che il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Sono tre organi, uno monocratico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, uno collegiale, il Consiglio dei Ministri, e altri organi monocratici che sono i Ministri. Tutto questo forma un organo complesso e disuguale che è il Governo. E tutto questo a che cosa serve? Boh, si vive felice anche senza saperlo. Però non si supera l'esame di diritto costituzionale, questo può riflettersi negativamente sui livelli di felicità. Vi faccio osservare che a dirci che cos'è il governo è una legge del 1988, cioè varata 40 anni dopo la Costituzione. A firma Craxi, era un governo Craxi, e questa legge è stata ampiamente ispirata da Giuliano Amato. Fino all'88 la disciplina del governo era basata su un decreto di Mussolini, è una legge di epoca fascista, la legge 100 del 1926, era una legge, un decreto, oddio, decreto, Presidente della Repubblica, decreto reale, boh. Cioè noi abbiamo avuto questa stranissima cosa italiana, che è proprio tipicamente italiana, di un passaggio dal fascismo all'ordinamento costituzionale senza interruzione dell'ordinamento. Mentre la Germania ha chiuso l'ordinamento, ha ripudiato il nazismo, ma insieme al nazismo ha ripudiato anche tutto l'ordinamento che si era costruito fino allora ed è ripartito con nuova legislazione, tutta nuova, noi invece abbiamo fatto planare la Costituzione su un ordinamento che in parte era quello ancora sabaudo e dopo era l'ordinamento fascista. Pensate, già ve l'ho accennato, che il nostro codice penale oggi in vigore data 1930 e si è ritenuto che non ci fosse l'esigenza di aggiornarlo, è stato aggiornato con qualche modifica legislativa e con una valanga di sentenze della Corte Costituzionale, perché era un codice penale che era improntato ai valori fascisti. Vi citavo, l'aborto era punito come reato contro la stirpe. Immaginate che oggi qualcuno dicesse: ma ci sono i reati contro la stirpe. Ma che cavolo è la stirpe? Oggi ci sono i reati contro la donna, contro l'infanzia, contro quello che volete, ma non contro la stirpe. E insieme al codice penale è transitato il codice di procedura civile, il codice civile, e solo quello di procedura penale è stato poi modificato negli anni 70. Tra le altre cose abbiamo ereditato anche l'ordinamento del governo. Ora, la legge del 400 non è che ci dica cose nuovissime, perché il sistema si era già assestato, ci parla del giuramento, della controfirma, eccetera, ma quello che ci interessa è che l'organo decisivo del nostro governo, cioè quello che tiene la totalità dei poteri, non è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma è il Consiglio dei Ministri. Noi non abbiamo un sistema di premier per cui si elegge magari direttamente il capo del governo ed è lui che comanda sul governo. In Italia chi comanda non è il Presidente del governo, ma il governo nella sua collegialità, il Consiglio dei Ministri. Questa è una caratteristica solo in piccola parte costituzionale, perché i rapporti tra Presidente e Consiglio sono disciplinabili dalla legge, e se noi abbiamo questa disciplina, ciò non dipende dalla Costituzione, se non in piccolissima parte, ma dipende dalla disciplina legislativa. Vedete, il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del governo, l'indirizzo generale dell'amministrazione, delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere, dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente di porre la questione di fiducia, delibera tutte le dichiarazioni di indirizzo politico, i disegni di legge, i decreti aventi forza di legge e così via. L'elenco non ve l'ho ricordato perché è lunghissimo. Per cui quando il governo fa qualcosa, quel qualcosa è deliberato dal Consiglio dei Ministri, rispetto al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, la formula è super abusata, è un primus inter pares. Bello? Bello. Re Artù. Ma sapete tutto di Re Artù. A che cosa era capo? Della tavola rotonda. E perché la tavola è rotonda? È un primus inter pares, no? il re feudale tendenzialmente era un primus inter pares. La tavola non era un triangolo con un vertice, né c'era il trono e poi la gente seduta a qualche livello più basso, era un tavolo rotondo. Il tavolo del Consiglio dei Ministri è un tavolo ovale, più o meno. Il Presidente del Consiglio è quello che guida la riunione, indice la riunione, fissa l'ordine del giorno, ce ne ha di poteri, per l'amor di Dio, ma è la collegialità quella che è impronta. Tanto è vero che anche le iniziative legislative del governo partono dall'organo collegiale. È ovvio che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha un suo potere politico. La formazione del governo è indicativa perché il Presidente della Repubblica nomina il capo del governo. Capo del governo poi è un'espressione che abbiamo ereditato dal fascismo. Da noi si chiama Presidente del Consiglio dei Ministri. E su sua proposta nomina i ministri e poi giurano tutti insieme. Il primo atto che fa il nuovo governo, tra i primi atti, è riunirsi e scrivere il programma di governo, quello che poi il presidente, come rappresentante dell'organo tondo, va alla Camera a leggere. Lui rappresenta il governo, ma non è il governo. La cosa che lui legge è quella che è stata votata in Consiglio dei Ministri, per cui il povero Letta, quando è andato di fronte alla Camera del Senato, quello che ha letto è una cosa che ha votato il Consiglio, in cui c'erano dentro tutti quanti gli Alfano, Quagliarelli, eccetera. In un governo di coalizione naturalmente questo è ancora più forte. Il governo di coalizione, il Presidente del Consiglio poco può dire se non c'è l'accordo degli altri partiti, ed è ovvio che in un governo di coalizione si rinforza ancora di più, oltre che formalmente e sostanzialmente, il governo. In un sistema in cui per la legge elettorale o per vicende politiche un partito vince le elezioni perché c'ha un leader e questo leader tiene in mano il partito e non c'è bisogno di avere una coalizione, è chiaro che il tavolo rotondo si allunga moltissimo e lui tiene in mano gli altri, lui può anche decidere chi è ministro e chi non lo è. Tipico problema che ci si pone in Italia, che è un problema un po' sciocchino e che dovrebbe essere uno dei pilastri della riforma costituzionale, è che non c'è scritto da nessuna parte che il ministro può revocare, scusate, che il Presidente del Consiglio può revocare i ministri. E si dice, e questo ovviamente depotenzia il ruolo del Premier. Ma sono balle, perché se il Presidente del Consiglio vuole cacciare un ministro, gli dice per favore dai le dimissioni. Il potere di revoca è un potere di gerarchico. Io revoco chi nomino. I ministri non sono nominati dal capo del governo, sono nominati dal Presidente della Repubblica, per cui se, casomai sarebbe un potere suo revocarlo su proposta del Consiglio dei Ministri. E secondo me questo potere c'è. Ma non viene mai esercitato, perché i casi sono due: o il ministro non conta niente o conta molto. Se conta molto non lo dimetti, perché se tu lo dimetti perdi un pezzo della coalizione e quindi casca la maggioranza e casca il governo. Non è che domani Letta convoca Alfano e dice: senti Alfano, dammi le dimissioni, perché se Alfano si dimette il governo è finito. Non è un potere formale, è un potere sostanziale, è un potere politico. Potrà dimissionare la Biancofiore, sottosegretario, per vari motivi di cui alcuni evidenti basta sentirla parlare, ma altri sono politici, nel senso che la Biancofiore aveva perso l'appoggio di un certo pezzo del PDL, per cui aveva dato le dimissioni spontaneamente in segno di protesta e Letta ha detto grazie. Capita. Berlusconi aveva dimesso non so quanti ministri perché non gli piacevano, perché lo poteva fare. Ma certo che non poteva dimettere Maroni, perché se avesse dimesso Maroni la Lega si sarebbe tirata fuori dal governo e il governo non ci sarebbe stato più. Sono regole politiche che reggono queste cose. Il principio è che la gabbia è strutturata così, queste sono le regole giuridiche. Cosa avvenga dentro nella gabbia dipende dalle bestie che ci metti. No? Ci sono dei paletti di ferro e un posto dove butti da mangiare. Quello che si svolge dentro non lo puoi fare per regolamento, perché se il scimmiotto insegue la scimmiotta, non è che dipende da una regola, dipende da altre cose. Ci metti dentro tre scimmiotti maschi, vabbè, lasciamo stare queste cose qui. Non avventuriamoci nella zoologia, che non è esattamente il mio forte. Allora, molto importante è il potere di governo di porre la fiducia. Vedete, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Che cos'è la questione di fiducia? Ve lo spiego in poche parole e spiegandovi anche poi tutto quello che ne è conseguito. Per quanto uno possa regolare le cose, se uno vuole cessare della sua funzione, lo fa. Allora l'università mi può dire tutto quello che vuole. Se io mi scoccio e mi dimetto dall'università, devo solo comunicarlo e nessuno mi può dire niente. Così anche se mi suicido, nessuno può dire niente. Se il Presidente della Repubblica vuole dimettersi e scappare con la sua nuova Ferrari e una biondona a bordo, lo può fare, non c'è bisogno di autorizzazione, lo fa. Chi si oppone? Se il Presidente del Consiglio dei Ministri si vuole dimettere, si dimette. Comunica le sue dimissioni, punto. La conseguenza è che cade il governo, perché questo è il principio scritto in Costituzione. Se si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri, cade il governo. Se si dimette un ministro, no. Se si dimette un ministro, si fa un rimpasto. Il rimpasto è il termine tecnico per dire che si manipola il governo e si nomina un nuovo ministro. Cosa succede? Succede che il potere di ricatto del Presidente del Consiglio, che di fronte a una legge alla Camera, va alla Camera e dice, si alza e dice, vi comunico che se voi votate così io mi dimetto, è un potere politico, sta dicendo la gente, state attenti, magari tutti quanti dicono evviva, evviva, ci siamo liberati di lui, però questo potere è un potere che ha delle conseguenze, perché se lui si dimette casca il governo e questa è una responsabilità. Il Parlamento può far dimettere il Presidente della Repubblica. Il Parlamento non c'ha difficoltà a dimettere no, ma questo non era quello che volevo leggere. Non riesco a finire oggi questo discorso. La Costituzione ci dice una cosa precisa: il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Nello stesso modo, la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Questa è la regola costituzionale. Per cui la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia, entrambe sono rette da una norma simile, e cioè che il voto deve essere per appello nominale, non si vota per alzata di mano. Ogni deputato, l'abbiamo visto, l'avete visto forse anche voi, quando c'è stata la questione della fiducia a Letta, i deputati si sono alzati uno a uno e hanno detto se votavano sì, votavano no, pubblicamente. Questa norma, va bene, vi mostro anche quello che segue, deriva dalla foresta di Sherwood e dai suoi protagonisti. Ma non è mica una balla questa, la terminologia parlamentare sono i franchi tiratori e l'assalto alla diligenza. Questo è l'assalto alla diligenza e questi sono i franchi tiratori. Foresta di Sherwood. Non sto dicendo delle stupidaggini, cioè forse anche sì, ma non me ne accorgo più. E questo è l'origine di una terminologia. Così come filibustering è il pilotaggio e l'ostruzionismo, buona parte della terminologia tecnica del Parlamento deriva da queste leggende e spiega l'esistenza di norme. La mozione motivata e votata appello nominale stana i franchi tiratori. I franchi tiratori non possono stare nella quercia nascosta nel fronte, ma devono scendere e dire: mi chiamo Robin Hood e voto così, e si assume la responsabilità. Non sono più franchi. I tiratori che tirano contro il governo si sa chi sono, il giorno dopo c'è l'elenco sul giornale. E contro gli assalti alla diligenza c'è la norma per cui se viene presentata la mozione non la si vota subito, perché sennò sarebbe un disastro. Il Parlamento spesso lavora a camere semivuote perché ci sono le commissioni, perché c'è la partita, perché è tardi, perché la prostata non perdona e così via, per mille motivi. Allora immaginate che cosa potrebbe succedere se ci fosse uno che era tutto il giorno che conta e dice: siamo in maggioranza, mozione di sfiducia, giù il governo. Questo non può accadere, perché quello sarebbe un assalto alla diligenza. Si aspetta che i nobili deputati vadano a risolvere il problema di prostata e si colpisce il governo. E di conseguenza si è introdotta una norma giuridica che serve proprio per evitare gli assalti alla diligenza. Bene, continuiamo domani. Uffa.